Voglio raccontarvi una piccola testimonianza di un uomo di Dio, di un pastore che per via di maldicenze e di calunnie la sua vita fu distrutta. Giusto per una lingua piena di menzogna. Quando la cosa uscì fuori, specialmente la persona che si rese responsabile per queste maldicenze e calunnie, questa persona, questo fratello, lo riconobbe e andò al pastore a chiedere perdono, dicendo: mi dispiace, mi sono sbagliato. E il pastore disse: sai una cosa, io ti perdono nel nome di Cristo Gesù, però vorrei chiederti un favore, disse il pastore a questa persona. Disse: prendi un cuscino pieno di piume e portalo in cima a una casa alta. E quando sarai salito lì sopra, apri il cuscino e spargi le piume. E l'uomo fece esattamente come il pastore aveva detto. Lui andò, aprì il cuscino e gettò le piume, andò di nuovo dal pastore e disse: ho fatto quello che hai voluto. E il pastore in seguito disse: ora cerca in qualche modo di riempire questa fodera di cuscino con le piume che tu hai gettato via. Questo fratello, questa persona rispose: è impossibile. Sì, è vero, è impossibile. È impossibile anche se ti ho perdonato. Però quelle maldicenze, quelle calunnie che tu hai detto a mio confronto, di cui io stesso e tutta la mia famiglia ne soffre, non possono essere riportate indietro. E questo fratello fu molto amareggiato e si rese conto del danno che lui aveva fatto. Alcuni cristiani diffondono fatti non giusti, a volte volontariamente, altre volte involontariamente, che purtroppo provocano divisioni e rancori nei gruppi, nelle famiglie e certamente in una chiesa. Se queste persone avessero avuto il coraggio di andare dalla persona, dal fratello, per risolvere personalmente la questione, anziché criticarlo e diffonderne una immagine sfavorevole, essi avrebbero evitato di spargere ciò che davanti agli occhi di Dio veramente è un peccato. Purtroppo, e noi abbiamo più la tendenza di andare ad altri e parlare della persona in questione, che avere il coraggio di andare direttamente a risolvere il problema con la persona. Vorrei parlare oggi della calunnia, della maldicenza, della pettegolezza, insomma un po' basato sulla lingua. Noi ne abbiamo già altre volte predicato, però credo che non sia mai sufficiente perché la Bibbia ne è piena. La Bibbia è a conoscenza di quanto male può fare la maldicenza e le calunnie. Che cos'è la calunnia? Facendo una ricerca etimologica della parola stessa, della parola greca, esce una bella frase messa insieme che che corrisponde esattamente a questa frase. Sta a indicare, sto spiegando cos'è la calunnia, sta a indicare gente che si riunisce in certi angolini, a gruppetti, per scambiarsi delle informazioni destinate a distruggere la buona reputazione di persone che non sono in grado di difendersi perché non sono presenti. E molte volte succede questo, che noi stiamo parlando della persona, però non è presente per dire alt. Non è proprio così come stai presentando il fatto, perché ci sono alcuni particolari che tu non li conosci. Cioè non c'è nessuna possibilità per quella persona per difendersi perché non è presente. La maldicenza invece è genericamente il parlar male degli altri. Le cose riferite possono anche essere vere, ma se sono fine a se stesse, cioè se io sto parlando, magari può anche darsi che quella persona abbia fatto questo male, però se è fine a se stessa, che io sto parlando male di questa persona solamente per presentare il suo male e non sono dette per aiutare il fratello o la sorella, vanno a danneggiare la reputazione della persona che è oggetto di quelle chiacchiere. Il pettegolezzo può essere divertente e appassionante, ma anche vendicativo e distruttivo. Esso ha il potere, ha un potere incredibile di distruggere. Vorrei leggere un passo biblico, prima di Timoteo, capitolo 5, versetto 13. E qui incontriamo quella parola pettegolezzo. Inoltre imparano anche a essere le donne, certe donne, oziose, andando attorno per le case, specialmente le persone che non hanno molto da fare, che hanno molto tempo libero, il contesto sta parlando di questo, no? Andando attorno per le case e non soltanto essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Probabilmente siamo già stati anche noi vittima di un pettegolezzo, o forse anche partecipe. Ma se non lo siamo stati, c'è da aspettarsi che un giorno o l'altro possiamo diventare veramente vittima di un pettegolo. Fino ad ora nessuna legge e nessun metodo umano sono stati capaci di stroncare i suoi effetti devastanti. Non per caso Giacomo dice che la lingua, essendo un piccolo membro, ha un potere estremamente grande. E lì elenca un paio di esempi: come un piccolo fuoco può incendiare una foresta, come un piccolo timone può guidare una grandissima nave, e aggiunge altri esempi. Il pettegolare è dappertutto. Si trova nelle famiglie, si trova tra gli amici, i conoscenti, i parenti, e perfino anche nella Chiesa, purtroppo. È comune quasi quanto il respirare. Perciò se si vuole evitare di far del male agli altri o d'essere prima o poi tra le vittime della maldicenza, è importante sapere dove si ferma una conversazione innocente e dove inizia invece il pettegolare dannoso. La maldicenza danneggia assai più la Chiesa di quanto lo facciamo con altri peccati. E veramente la maldicenza, il pettegolare, la critica ha distrutto tantissime amicizie, come tante famiglie, ma anche chiese. Noi non ci rendiamo conto il potere che ha in mano Satana quando si usa di quest'arma così potente. Sono molte le persone che provano un piacere, ascoltate, un piacere maligno ad ascoltare le calunnie e a diffonderle. Cioè, vale a dire, c'è più piacere di ascoltare cose negative che positive. E specialmente quando si parla negativamente di maldicenze riguardo una persona, noi vogliamo il più possibile coinvolgere altre persone che la pensano esattamente come me. E in questo ci si trova un grandissimo piacere. Le tragiche conseguenze della calunnia sono irreparabili. Ripeto, come l'esempio del cuscino, delle piume, tu non puoi più recuperare niente. Esse distruggono gli altri, ma sapete anche un'altra cosa? Distrugge anche colui che è un calunniatore. Lui non si rende conto che distrugge anche se stesso. È bene ricordare che il racconto di un avvenimento, anche se è vero, passando da una bocca all'altra, comunemente si deforma. E io vorrei fare un esperimento con voi oggi pomeriggio. Ok, inizio da Felice e andiamo a finire. Ok, Ivan, adesso è difficile farlo partecipare perché dovrebbe conoscere la lingua italiana. E cioè non vogliamo escluderti, però per via della lingua italiana, perché dovresti dire qualcosa. Dovresti dire. Ok, allora finiamo questo blocco qua e ci fermiamo fino a Claudio. Ok? Claudio, tu l'italiano lo sai, perciò sei invitato a partecipare. Allora, io dirò adesso una frase, anzi, la faccio leggere a Felice. Felice lo dice all'orecchio di Giuseppe, e poi Giuseppe a Emanuele, Emanuele a Federica, Federica poi a Antonio, e facciamo così fin quando finisce a Claudio. E Claudio ci dirà cosa. Yeah?
Ok. È una cosa che importa una notizia.
È una cosa che importa una notizia. Allora, la frase era: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Abbiamo fatto un gioco che, scusate, abbiamo fatto un gioco che conosciamo già da bambini e che l'abbiamo tante volte praticato e ci siamo anche molto divertiti. Però quando si tratta di cose serie, quando si tratta della reputazione di un fratello, di una sorella e di una chiesa intera, c'è poco da ridere. E questa è la realtà dei fatti, la realtà di come il nemico cambia, trasforma veramente parole che alla fine tu dici: ma possibile che hanno pensato qualcosa di me proprio in questo modo? E perché non si parla direttamente con la persona, ma andiamo a dirle ad altre e ognuno ci mette la sua interpretazione e alla fine esce qualcosa di completamente diverso. Ad ogni passaggio si arricchisce di particolari non esistenti. Vediamo questa frase: o perché non è ben riferito o perché non è ben compreso. E non sempre abbiamo la possibilità di dire: ma scusa, ho capito bene, perché una volta detta incomincia a volare, è come una piuma che io non riesco più ad afferrarla. Questa è la realtà, che veramente è distruttiva, è irreparabile. Alla fine è come una piccola palla di neve che, rotolando da una montagna, diventa una disastrosa valanga. Conosciamo, ci siamo divertiti quante volte magari qui in Germania, a fare una piccola palla e rotola e diventa sempre più grande e prende tutto ciò dove rotola, prende la neve e diventa qualcosa che alla fine tu non riesci più a frenarla. Così una piccola maldicenza si può trasformare in una calunnia senza che si voglia. Veramente, senza che si voglia. A volte non c'è in prima linea l'intenzione di farlo, però si trasforma. Del resto, quante volte ci è capitato di dire una cosa e di essere fraintesi? Sapete quando noi veniamo a scoprire il frainteso? Quando lo sentiamo dire chissà da quante altre persone di dire ma un momento, e qui c'è un vero e proprio frainteso. Non è così. Ma quando passa dalla bocca di diverse persone, allora succede questo. Quante volte abbiamo detto una cosa e la persona che ci ascoltava ha capito completamente l'opposto. A volte abbiamo la possibilità di dire un momento, ma ho capito bene. Volevi intendere questo, però non sempre succede di chiedere. Facciamo allora attenzione a non riferire i fatti e cose sentite da altri. Vorrei leggere Proverbi con voi, Proverbi 14, versetto 23. Dice: in ogni fatica c'è profitto, in ogni fatica c'è profitto. Ma il chiacchierare procura la miseria. Cioè vale a dire che il chiacchierare non porta nessun profitto, porta solo distruzione, miseria. Cioè la miseria significa che in verità l'uomo resta senza niente. Il primo calunniatore della storia, sapete chi è stato? Satana. Lui è il padre della calunnia. Lui ha tante di quelle esperienze da adattare alla nostra vita, che ne ha da vendere. In Genesi 3, versetto 1 al 6 dice: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Lo scopo del diavolo era di presentare Dio esigente ed egoista. In poche parole sta cercando di diffondere delle calunnie riguardo Dio, dicendo alla fine Dio non sta cercando il tuo bene, io però ti sto invitando per acquistare il bene. Se tu ne mangi, acquisterai conoscenza, quella che Dio ora ti sta privando. Il suo astuto discorso è un misto, sapete di che cosa? È un misto di calunnie e verità. In questo testo che abbiamo letto, vediamo che il serpente, il diavolo, dice delle verità, mescolate e ne fa un cocktail, con delle menzogne. No, non morrete affatto. Vero o falso? Falso. Dio ha detto: nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. Sì, però il fatto è che nel momento che tu ne mangi, presente, non è un morire fisicamente, quello è una conseguenza, ma bensì un morire spiritualmente. Yeah? Noi veniamo distaccati dallo Spirito di Dio. Ecco perché dobbiamo nascere di nuovo di spirito, per avere di nuovo quella comunione che abbiamo perso. Un'altra frase: Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno. Vero o falso? Vero. Vero. Si sono aperti. Si sono visti nudi. Hanno visto la vergogna. Si sono resi consapevoli del peccato. Sarete come Dio. Vero o falso? Falso. Però questo è piaciuto molto all'uomo. Avendo la conoscenza del bene e del male, vero o falso? Eh? Vero. Avete visto? Delle cose vere, yeah? E delle cose false. Allora, Satana conosce bene la parola di Dio? Sì. Però cosa fa lui? La mischia con la menzogna. La ritorce anche, certo. Questo è il modello di Satana nel suo parlare. Lui è il padre della menzogna. Egli sa che la calunnia può distruggere in un attimo quello che è stato costruito in tanti anni. Ci vuole molto tempo per acquistare fiducia in una persona. Ci vuole molto tempo e bisogna investire molto tempo affinché possa nascere una vera e propria amicizia. Però non ci vuole niente questa amicizia dove si è investito tanto di distruggerla in un momento. E a volte il nemico ci riesce. Sapete cosa succede? Che noi il 90% del bene di quella persona che abbiamo in tanti anni acquisito, approvato, in un attimo viene dimenticato, distrutto, e ci concentriamo in quel 10% di quello che ha detto e ha fatto. Incredibile, incredibile. E a volte bisogna anche un po' analizzare se quel 10% è veramente negativo, e se lo è, fino a che punto noi abbiamo il coraggio di lasciare il 90% e concentrarci solo in quella frase o in quel 10% che è stato detto. È incredibile come noi ci caschiamo a distruggere una famiglia, un'amicizia, un rapporto tra fratello e sorella, dimenticando veramente con chi abbiamo a che fare. E questo per me è molto importante, perché fallaci lo siamo tutti. Ce l'abbiamo nel nostro DNA. Proprio in questi giorni, parlando con una persona che si è completamente già da molto tempo distaccato dalla Chiesa. E questo fratello ha ricevuto tanto bene dalla Chiesa, ma veramente, non lo dico perché ora c'è motivo di vantarsi, ma il fatto è che questo fratello qui, tutto il bene che ha ricevuto, e potrei fare un elenco, e questa Chiesa l'ha fatto con tutto il cuore, yeah? Da altre persone ha sentito qualcosa, yeah? Che tutto ciò che è stato fatto nella sua persona è stato completamente tutto distrutto. E continua a dirlo: ma che ci vado a fare? Là sono tutti falsi. Tutti. Ma non è vero. Innanzitutto non ha avuto a che fare con tutti. E con chi ha avuto a che fare, la persona stessa non è più in mezzo a noi. E si è dimenticato completamente, e Satana è riuscito ad allontanare questo fratello, yeah? Lo chiamo tra virgolette fratello, yeah? E dice: posso benissimo a casa leggere e pregare. Il nemico ci è riuscito, yeah? Al suo scopo di allontanarlo, yeah? E di essere isolato dalla fraternità, dalla parola di Dio, invece di essere qui ad ascoltare la parola di Dio e godere della comunione. Egli sa che la calunnia può distruggere in un momento tutto quello che è stato costruito in tanto tempo: amore, amicizia, rispetto, stima reciproca, affetto. Io conosco la tua tribolazione, dice il Signore in Apocalisse 2 versetto 9, Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco nel Signore, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, e ora viene, ma sono una sinagoga di Satana. Queste persone che si ritenevano religiose dicevano tante calunnie riguardo i figli di Dio, che addirittura qui il Signore dice: la vostra casa di incontro è un luogo di Satana. La calunnia è l'atteggiamento abituale di chi non ha il timore di Dio nel suo cuore. È un sintomo a un basso, veramente un basso livello spirituale. E chi non sa controllare la sua lingua è perché non ha timore di Dio. Prima di ogni altra cosa, di guardare se stesso e controllare la propria lingua. Quali sono le radici della maldicenza? A volte non condividiamo ciò che in verità noi invidiamo. In questo caso le vittime sono quelli che non riteniamo di essere più alte di noi, che stanno più a vista di noi, oppure di quelli che non hanno le nostre stesse idee. E cerchiamo con la lingua di distruggere queste persone. Quando proviamo invidia, quando vediamo persone che sono più in vista di me, che non condividono le stesse idee mie e sono più alti di me. Quando la parola di Dio dice: stimate gli altri più superiori a voi stessi. La maldicenza o la calunnia ha allora lo scopo di sminuire la stima che circonda questa persona, di abbassarli a un basso livello. Cioè, cosa si vuole raggiungere con la maldicenza e la calunnia? Mettere quella persona a mala luce e perdere appunto la sua reputazione, la sua buona reputazione. Sono sentimenti carnali che purtroppo si trovano nei nostri cuori. In alcuni salmi Davide lo esprime in questo modo, in Salmo 140, versetto 3, 9 e 11, dice: aguzzano la loro lingua come il serpente, hanno un veleno di vipera sotto le loro labbra. Cioè qui Davide sta spiegando queste persone come dei serpenti, e proprio nella bocca il serpente ha il veleno e vuole mordere con la bocca per distruggere. E qui Davide sta paragonando una tale persona proprio come un serpente. Sulla testa di quanti mi circondano ricada la perversità delle loro labbra, il maldicente non durerà sulla terra, perché il Signore lo distruggerà. Anche l'apostolo Paolo fu criticato dai suoi stessi fratelli al punto di doversi difendere. In Romani 3, versetto 8 dice: da taluni siamo caluniosamente accusati. Allo stesso modo Gesù ha subito la stessa sorte. Che cosa si è trovato per accusare Gesù? Delle calunnie, dei falsi testimoni, per metterlo a male luce. Volevano distruggere la buona reputazione di Gesù con la bocca, e tra il popolo ci sono riusciti. La maldicenza e la calunnia hanno come scopo di eliminare l'avversario, di essere messo in cattiva luce. Quando due persone si scontrano, che uno non è d'accordo con l'altro, in qualche modo la prima arma che si usa, io non posso direttamente distruggere quella persona, però indirettamente cerco un altro modo di distruggerla, con la bocca, con le maldicenze, con le calunnie. E noi dobbiamo stare molto attenti, perché il Signore rivendica ciò che è vero e ciò che è falso. La maldicenza, la calunnia, la critica, oltre a non dover essere praticata, non vanno nemmeno ascoltate e accolte. Proprio stamattina è incredibile come ti becchi tu stesso. Stamattina, parlando con una persona, e certamente mi ero preparato di questo messaggio, questa persona inizia a parlare male di un'altra persona e mi sono ricordato di questo messaggio. Mi sono ricordato e ho detto: guarda un po' come vieni subito confrontato. E quasi quasi, grazie a Dio che mi sono ricordato del messaggio, stavo per essere coinvolto ad appoggiare tutto ciò di male che veniva detto da quella persona. E sapete cosa ho fatto? Ho incominciato a parlare il bene di quella persona. E quell'altra persona è rimasta un po' perplessa, perché non se l'aspettava. Cioè, in poche parole, non ho buttato più paglia nel fuoco. Il fuoco si è spento. Ha perso la forza, la maldicenza ha perso la forza. E sapete cosa ho detto anche a quell'altra persona? Dobbiamo pregare per quella persona, perché ha bisogno. È un povero disgraziato e ha bisogno delle nostre preghiere. Sì, hai ragione. Gloria a Dio. Altre volte mi sono beccato a condividere quello che è stato detto. Sapete, è così sottile questo argomento che ci caschiamo sempre. Ed è sempre l'argomento in cui Satana si usa per distruggere la reputazione di una persona, distruggere famiglie, distruggere rapporti, distruggere chiese e amicizie. Dobbiamo avere il coraggio di bloccare quando stiamo sentendo qualcosa che ha lo scopo, il fine a se stesso. Cioè, quello che si sta dicendo di male di quella persona in verità è un fine a se stesso. Non lo sta dicendo di dire: guarda quanto è cattiva questa persona, però come possiamo aiutarla? Cosa possiamo fare? Ora vi invito a un passo biblico che mi ha dato molto da riflettere. In Proverbi, capitolo 18, versetto 7 e 8, e vi pregherei, se è possibile, se avete una penna, di sottolinearlo, perché è così profondo questo versetto che Dio veramente conosce il nostro cuore, e dice: la bocca dello stolto è la sua rovina e le sue labbra sono come un laccio per la sua anima. Versetto 8: le parole del maldicente sono, ascoltate, le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. E ho voluto riflettere un po', specialmente sul versetto 8, che dice: le parole del maldicente sono come ghiottonerie. Che cos'è una ghiottoneria? No, 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 no. No, un cibo. Cioè, tu hai, anche se non hai fame, però vedi quella cosa che proprio ti fa uscire la bava di bocca, che non riesci a resistere. Cioè, tu mangi perché sei appassionato. Qui il Signore proprio tocca il profondo del nostro cuore. E molte volte, se siamo sinceri, ci becchiamo proprio in questo, che noi, quando ascoltiamo qualcosa di maldicente, di calunnie, di qualcosa di negativo su un fratello, piace molto di più che ascoltare le cose buone, positive di una persona. Le stiamo godendo, e se siamo sinceri, è veramente così, le stiamo godendo come ghiottonerie. E vorrei concludere alcuni consigli contro la maldicenza. Perché non vorrei ora chiudere questo messaggio senza avere un aiuto come dobbiamo comportarci. Si racconta del filosofo Socrate, a volte i filosofi hanno qualcosa anche buono da dire, non sempre, però ogni tanto. Di Socrate viene detto che un giorno un suo amico andò a trovarlo e dice: Socrate, Socrate, ti devo dire qualcosa. Ascolta, ascolta. E Socrate lo fermò e disse: prima che tu inizi a parlare, hai passato quello che mi vuoi dire attraverso i tre colini? E dice: e che significa? Quale colino? Disse: sei sicuro, primo, il primo colino, sei sicuro che la cosa che stai per dirmi è vera? Sei sicuro? Secondo, sei sicuro che ciò che stai per dirmi sia una cosa buona? Sei sicuro, terzo, che sia proprio utile che io lo venga a sapere? È vera? È una cosa buona? Lo devo per forza sapere? A un certo punto l'amico abbassò la testa e se ne andò. La seconda dice: sei sicuro che stai per dirmi una cosa buona? L'amico se ne andò. Come identificare una maldicenza? Sarebbe bene praticare questi consigli prima di ascoltare. Primo, qual è il motivo per cui me lo vuoi dire? Qual è il motivo? Per deridere insieme la persona che non è presente? Per svergognarla? Per renderla antipatica agli altri perché è a te antipatica? Di solito si cerca un'altra persona perché voglio essere appoggiato. È così. Quando tu stai mettendo a mala luce un altro, stai cercando un altro che te lo conferma. Secondo, dove hai ricevuto questa informazione? Il rifiuto di rivelare la sorgente di informazione è un segnale sicuro di maldicenza. Quando la persona sta dicendo: non te lo posso dire. Terzo, sei andato da quelli direttamente coinvolti? La spiritualità non si misura da quanto abilmente riusciamo a esporre i mali degli altri, ma quanto effettivamente riusciamo a rialzare il peccatore. Lo scopo deve essere quello. E io mi chiedo, no? Ma se io vedo nell'altro i suoi sbagli, ho la possibilità anche di vedere i miei? Quarto, hai controllato personalmente i fatti? Anche i fatti diventano distorti quando non sono bilanciati con altri o quando sono esposti con motivi negativi. A volte non abbiamo sempre la possibilità di controllare personalmente i fatti, perciò non possiamo sapere. E quante volte non sappiamo i dettagli? A volte, vi faccio un esempio, no? A volte non sappiamo quello che sta passando una persona, quali sacrifici, quali problemi sta passando, quanto sta soffrendo, perché non conosciamo la sua vita di trasfondo. E a volte vediamo il suo comportamento, magari indirettamente nei miei confronti, un po' brusco, e ne faccio una interpretazione che incomincio a parlare agli altri: ho mai visto come si sta comportando quello? Entra e nemmeno saluta, sempre con il muso duro, non dimostra affetto. Però non sappiamo quello che sta passando quella persona. Non sempre abbiamo la possibilità di verificare i fatti, e per questo dovrei stare più attento. E come ultimo, posso riferire il tuo nome quando controllo di persona? Posso dire questa informazione l'ho avuta da Tizio e Caio? E quando una persona si rifiuta, è già un segno che alla fine magari non è sicuro e non vuole essere lui stesso messo a brutta luce. Conclusione. Purtroppo Satana trova spesso occasioni per distruggere attraverso la lingua. In Efesini, capitolo 4, versetto 29, dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, nessuna. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E questo versetto conclude un po' il nostro discorso. In Matteo 12, versetto 35, l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto del suo conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Questa è la versione del Signore, come prende sul serio ogni parola oziosa, ogni maldicenza, ogni falsa parola che noi diciamo, per cui dobbiamo stare attenti. Io vi invito a stare attenti a come parliamo, però vi invito anche a non partecipare quando stiamo sentendo qualcosa di negativo da un fratello o da una sorella. Che il Signore ci benedica.